Visto che l'abbiamo letta 5 volte nell'ultimo periodo, non la leggeremo tutta questa mattina, perché tra l'altro è la parabola più lunga che Gesù ha insegnato. Sperando che tutti ce l'abbiano in mente, e se no c'è solo una cosa da fare. Appena arrivate a casa, prima di mangiare, tipo tachipirina, leggete la parabola del figlio del prodigo. Adesso leggerò soltanto 2 versetti che mostrano in qualche modo il cuore di questo padre, che in fondo è il cuore di Dio. Allora, Luca capitolo 15, il versetto 20. Il figlio giovane si alzò e tornò da suo padre. Ma mentre egli ancora lontano, suo padre lo vide, ne ebbe compassione, corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. Saltiamo al versetto 28. Il figlio maggiore si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Osservando questo padre della parabola, capisco in un modo tutto nuovo il significato della tenerezza, il significato della misericordia, il significato del perdono. Perché il racconto esprime in un modo veramente intenso questo grande, immenso amore misericordioso di Dio. Questo amore che comprende lo smarrimento di donne e uomini di tutti i tempi e di tutti i luoghi. Quindi anche il nostro, nel nostro tempo, anche il mio, anche il tuo. Questo amore misericordioso di questo padre che capisce con compassione la sofferenza di tutti quelli che hanno scelto di andarsene da casa e si sono trovati poi nell'angoscia e nel dolore. Il cuore di questo padre brucia dal desiderio di riportare a casa i suoi figli. Immagino questo padre come avrebbe voluto, di nuovo, forse è meglio spegnerlo questo cellulare. Immagino questo padre come avrebbe voluto parlare a questi figli, metterli in guardia contro tutti quei pericoli che avrebbero affrontato e convincerli che a casa si può trovare tutto quello che invece loro cercano altrove. Forse quanto avrebbe voluto trattenerli con la sua autorità di padre e tenerli vicino a sé perché non si facessero del male. Ma l'amore di questo padre, l'amore di Dio, è troppo grande per comportarsi in questo modo. Perché l'amore di questo padre non vuole costringere, offre la libertà di rifiutare oppure ricambiare questo amore. Il Dio, creatore del cielo e della terra, e l'abbiamo ancora letto questa mattina, di tutto, creatore di tutto, ha scelto di essere prima di tutto un padre e come padre desidera che i suoi figli siano liberi, liberi di amare. E in questo liberi di amare esiste anche liberi di sbagliare. Questa libertà include la possibilità che questi figli lascino la loro casa, se ne vadano in un paese lontano, come dice il testo, e purtroppo perdano ogni cosa. Il cuore di questo padre conosce tutto il dolore che questa scelta comporterà. Il padre desidera che coloro che restano a casa gioiscano della sua presenza e sentano il suo affetto. Questa è la pace di cui abbiamo parlato questa mattina. E questo padre soffre quando i suoi figli lo onorano soltanto con le labbra, mentre i loro cuori sono lontani da lui. Gesù dice questo in Matteo 15:8, che riprende Isaia 29:13. Come padre, l'unica autorità che rivendica per sé è l'autorità della compassione, che deriva dal permettere, dal consentire che tutta la malvagità, i peccati di questi figli feriscano il suo cuore. Ed è proprio qui, in questo contesto, che questo padre raggiunge i suoi figli, perché il suo amore abbraccia tutto il loro dolore. Questo è il Dio in cui io voglio credere. Un padre che fin dall'inizio dei tempi ha steso le sue braccia misericordiose, non forzando mai nessuno, ma sempre aspettando e sempre sperando che i figli tornino per poter dire loro parole buone, belle, parole di amore, per poterli abbracciare, per poterli baciare. Il suo desiderio è di benedire. In latino questa parola benedire significa dire cose buone. E questo padre della parabola, il nostro Padre Celeste, vuole dire cose buone dei suoi figli. Non desidera punirli. Sono già stati troppo puniti dalle conseguenze della loro malvagità, dal loro peccato. Il Padre desidera far capire loro che l'amore che hanno cercato per vie sbagliate, pascolando porci, oppure ubbidendo a questo padre ma senza motivazioni, questo amore è stato, è e sarà sempre lì per loro. Questo padre vuole dire: tu sei mio figlio, ti amo, tutto ciò che è mio è tuo. Questo padre è quel pastore, come suggerisce Isaia 40:11, che fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raccoglie. Bello, bello. Continua il testo, porta gli agnellini sul petto. Qui c'è qualcosa di misterioso che io non riesco a capire bene. Forse poi lo capite, io non riesco a capirlo bene. Qui c'è un mistero, e il mistero è che Dio, nella sua stupenda e infinita grazia, ha legato se stesso alla vita dei suoi figli per sempre. Per sempre, e gli ha dato la libertà. Certo che questa scelta gli causa dolore quando questi figli se ne vanno, quando partono, ma gli dà felicità quando ritornano. Ma la sua gioia non sarà completa fin quando tutti coloro che stanno vagando, pascolando i maiali in giro per il mondo, o quelli che stanno ubbidendo rigorosamente ma non hanno gioia, fin quando tutti questi non saranno tornati a casa del Padre e non si troveranno insieme attorno a quella tavola che è stata preparata per loro. Certo che tutto questo include anche il figlio maggiore. Lui è preso da un dilemma. Il suo dilemma è se avere il coraggio di essere amato come suo padre desidera amarlo, oppure insistere nel voler essere amato come lui vuole essere amato, lui il figlio. Il padre consapevole che la scelta deve essere del figlio. Vorrà essere abbracciato dalle stesse mani che hanno stretto il fratello più giovane? Vorrà essere anche lui perdonato? Il racconto di Gesù, tramite Luca, fa capire chiaramente che il padre non corre fuori solo per abbracciare il giovane figlio ribelle, che riconosce il suo male, ma esce anche per accogliere il figlio maggiore, quel figlio maggiore obbediente, rigoroso, che ritorna dai campi chiedendosi il perché di tutte queste musiche, di queste danze, e per pregarlo di entrare. Qui dobbiamo capire veramente la scena, tutto il dramma che c'è, di estrema gioia da una parte e di estremo dolore dall'altro. Ciò che sta avvenendo qui in questa scena. Mentre il padre è stracolmo di gioia per il ritorno del figlio più giovane, non ha però dimenticato il figlio maggiore. Che bello. Non dà per scontata la sua presenza. La sua gioia di questo padre è così grande da non dover e non poter aspettare di dare inizio ai festeggiamenti. Ma appena si rende conto il padre dell'arrivo del figlio maggiore, c'è qualcosa che non va, lascia la festa, esce, gli va incontro e lo supplica di unirsi a loro. Questo figlio, nella sua amarezza, nella sua gelosia, riesce soltanto a vedere una cosa. Riesce soltanto a vedere che quello spendaccione di suo fratello, quell'irresponsabile di suo fratello, sta ricevendo più attenzioni di lui. Su questo è focalizzato il figlio maggiore. E lui questo proprio non lo può sopportare. Ma se tu fossi al posto di questo figlio, se io fossi al posto di questo figlio, quale sarebbe stata la mia reazione? Quale sarebbe stata la tua reazione? Sei così sicuro da uscire indenne? Io non sono assolutamente sicuro. Anche per me non è facile da accettare questa situazione. È difficile da capire, è difficile da afferrare. Il contesto sociale che mi circonda, ma che circonda anche te, purtroppo è un mondo dominato dai confronti, dalle classifiche, dai punteggi, che in un modo o nell'altro mi condizionano, al punto che cerco di misurarmi sempre con gli altri, per far più punti io degli altri. Il nostro Dio, che è un nostro Padre, non fa confronti, non fa paragoni, mai, mai. Da parte mia è importante stabilire dove mi trovo, è importante capire da dove guardo. Se fuori dalla casa del padre, subito mi viene in mente di pensare a Dio come a uno che segna i punti su un grande tabellone celeste. E io avrò sempre bisogno di punti, avrò sempre paura di non fare punti a sufficienza. Ma se guardo la stessa scena da dentro la casa del Padre, scopro che Dio ama di un amore che riconosce a tutti i figli la loro unicità senza mai fare confronti. C'è una cosa che mi colpisce qui, non so se colpisce anche voi. Mi sono chiesto, rileggendo continuamente questa parabola, mi colpisce che il padre non ha sentito il bisogno di sospendere o di rinviare i festeggiamenti. Mi sono chiesto, ma perché? Con un figlio maggiore in queste condizioni, lui fa festa in casa sua con il figlio minore che è arrivato. Lui non sente il bisogno di interrompere la festa. Però, è subito corso verso il figlio maggiore perché questi non si sentisse rifiutato. Poi lui si è risentito ugualmente, ma questo è un problema suo. Vedete, finché continuo a guardare Dio come un padrone che vuole ottenere da me il massimo al minor costo, non posso far altro che diventare irritato, geloso e pieno di amarezza verso i miei fratelli e verso le mie sorelle. Ma se sono capace di guardare gli altri con gli occhi e il cuore di Dio, di un Padre che tutto dona e tutto perdona, senza misurare il suo amore per i figli col metro della loro buona condotta, del loro buon comportamento, allora e solo allora capirò che la mia risposta che posso dare non può essere altro che un sincero grazie a questo amore di questo Padre. Vedete, il cuore del Padre va incontro ai due figli. Spera di vederli insieme come fratelli intorno alla stessa tavola. Desidera che sentano che per quanto diversi siano, e come lo sono diversi, appartengono tutti e due alla stessa casa e sono tutti e due figli dello stesso Padre. Questo racconto del Padre e dei suoi figli perduti mi fa riflettere su una cosa importante, che non sono stato io a scegliere Dio, ma è stato Dio per primo a scegliere me. Non siamo noi a scegliere Dio, è Dio per primo che sceglie noi. Fin dall'inizio dei tempi siamo nascosti, dice Isaia 49, versetto 2, nell'ombra della mano di Dio. Stesso capitolo, versetto 16, recita che siamo scolpiti, cioè disegnati sulle palme delle sue mani. Che bello! E prima che qualsiasi essere umano ci tocchi, ci stringa, ci abbracci, Dio ci forma nel segreto e ci ricama nelle profondità della terra. Questo dice il grande Davide al Salmo 139, versetto 15. Prima che qualsiasi essere umano decida di noi e per noi, Dio ci tesse nel grembo di nostra madre. Sempre Salmo 139, versetto 13. Egli ci ama per primo, dice l'Apostolo dell'Amore. In Prima Giovanni 4, 19. Egli ci ama per primo, con amore e senza riserve. Vuole che siamo i suoi figli amati e ci invita, ci esorta a provare ad amare come lui ama. Gesù, in tutte le parabole che racconta, che sono poi tre, quelle di Luca 15, per rispondere alla domanda sul perché egli sia solito mangiare con i peccatori, pone l'accento sull'iniziativa di Dio. Leggete questa parabola con questa premessa. Perché Dio è il pastore che va alla ricerca della pecora smarrita. Dio è la donna che accende la lampada, spazza la casa e cerca la moneta finché non la ritrova. Dio è il padre che vigila e aspetta i suoi figli e corre loro incontro, li abbraccia e li supplica di tornare a casa. Dio non è il padrone che se ne sta a casa orgoglioso, seduto sul suo seggio, sulla sua poltrona. No, non è un Dio che non si muove e aspetta che i figli vadano a lui chiedendogli perdono. Al contrario, lui prende l'iniziativa, lascia la casa, corre verso di loro incurante, come abbiamo detto qualche volta nelle cinque che abbiamo visto, incurante della propria dignità, e li porta alla tavola, quella tavola che è riccamente preparata per loro. Ecco il cuore di Dio che esprime questo amore che sempre accoglie e sempre desidera festeggiare. Quando penso a questo Dio che prende l'iniziativa, che lascia i festeggiamenti, lascia la casa e corre incontro, non posso far altro che pensare al nostro Signore Gesù Cristo, come viene descritto in Filippesi capitolo 2, dal versetto 5. Che cosa ha fatto Gesù? Qui dice Paolo, Filippesi 2:5, abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente. Non è stato fermo nel cielo aspettare noi che arrivassimo. Lui è sceso e per venirci a prendere e a comunicare. Ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, e trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Ecco qui una figura di questo padre che esce e va incontro per recuperare. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù Cristo si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e anche sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Amen. Signore, aiutaci a capire, interiorizzare queste preziose verità, che queste verità ci possano riscaldare, ci possano incoraggiare, ci possano fortificare e guidarci verso la pace e verso la gioia, perché questo è il tuo progetto e per questo progetto noi ti ringraziamo, ti lodiamo e ti adoriamo nel nome di Gesù Cristo, il Signore. Amen.